quasi ogni decisione della vita deve essere pesata anche dal punto di vista economico, eppure, nonostante questo, la maggior parte delle persone fa proprio come gli struzzi, cioè nasconde la testa sotto la sabbia quando si tratta di tracciamento. Perché è difficile, come guardarsi allo specchio nudi e guardare un po' tutto, vedi i tuoi difetti, vedi dove hai speso di più, vedi dove hai fatto delle scelte pigre nella tua testa, vedi delle cose che non ti piace vedere. O a volte sei semplicemente pigro o ne hai quasi paura. Ogni persona deve avere una consapevolezza economica. Ciao e benvenuto, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Spero di trovarti bene e oggi voglio iniziare con un ringraziamento perché questo podcast sta continuando a essere tra i più ascoltati in Italia in questo settore. Siamo ampiamente tra i primi 100, ma spesso anche tra i primi 50 podcast su Spotify e le puntate anche raggiungono tra le puntate più ascoltate in Italia. Quindi io vi ringrazio perché per me è un enorme onore poter essere arrivata a questi risultati e chiaramente senza di voi non sarebbe stato possibile, soprattutto perché so che una delle cose che fate è di consigliare questo podcast. Il podcast è una di quelle cose che consigli, come il libro. Ho letto un bel libro, leggitelo. Ho sentito un buon podcast, ascoltalo. Quindi continuate a consigliarlo, è il miglior modo per poter supportare questo lavoro che dalla parte nostra, perché ovviamente non sono da sola, sono io a curare tutta la parte ovviamente di contenuti, di pianificazione, tutta la parte creativa, però ovviamente c'è un team tecnico dietro e quindi per supportarci il miglior modo è proprio quello di continuare a far girare questo podcast. Soprattutto la puntata di oggi, puntata che riguarda tutti, perché una persona molto intelligente mi ha detto una volta: i soldi o li gestisci oppure li stai gestendo male. Della serie non esiste il non sto gestendo i soldi. Quindi li lascio andare, li metto sotto il tappeto, per me non è importante la gestione finanziaria. Oggi proprio parliamo di questo, per la prima volta su questo podcast parlo di gestione finanziaria, non sarà un podcast tecnico ovviamente perché non sono una tecnica, ma come nessuno dei miei podcast è tecnico, vi consiglio di ascoltarlo qualunque sia un po' il vostro livello perché secondo me potete trarne degli spunti interessanti e lascio subito la parola a Samantha che mi ha fatto questa domanda.
Ciao Alice, sono Samantha. Grazie per l'opportunità, perché il tema delle finanze è un tasto dolente. Io vorrei chiederti di partire dalle basi, perché proprio non ho un metodo di tracciamento delle spese. So più o meno quello che spendo, so quello che esce, ma poi quando si tratta di imprevisti o di risparmi non so da dove partire. Non so mai se posso o non posso permettermi qualcosa e il tema mi genera molta ansia. Grazie per il tuo prezioso podcast.
Ho scelto proprio questa domanda perché volevo che questa prima puntata sulla gestione finanziaria partisse un po' dalle basi. Me ne avete fatte di interessantissime, tra cui come gestisco i soldi in coppia con Michael, quindi anche quella lo invito sul podcast e ne parliamo, e come li investiamo se facciamo trading o insomma tutto quello di cui si sente parlare oggi, Bitcoin piuttosto che mercato azionario, immobiliare, e anche magari quella faremo una puntata ad hoc, però volevo partire oggi dalle basi della serie. Io più o meno so cosa spendo ma non gestisco i miei soldi, mi sento spesso in ansia aprire il conto corrente, non so mai se posso permettermi o meno una spesa, mi sento sempre in colpa quando spendo, allo stesso tempo mi sento di spendere troppo. Quindi sono tutti concetti che risuonano a tanti di noi, se così vogliamo, perché i soldi sono un argomento delicato che noi lo vogliamo o no ha un impatto sulle nostre vite, anche le persone meno attaccate al denaro. Vi parla una persona che non è per niente attaccata, zero attaccamento al denaro, ma il denaro è molto importante per me. Comunque anche le persone che lo considerano poco importante, in ogni caso sono impattate ovviamente dal denaro, dalla gestione finanziaria, partendo da principio dal fatto che noi non riceviamo alcuna educazione finanziaria. A scuola zero, proprio zero, 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 non so se l'ho detto abbastanza. In famiglia i più fortunati sono educati finanziariamente, ma dipende anche da come, con quali convinzioni risparmia tutto quello che puoi, metti i soldi sotto il materasso perché le banche te li fregheranno tutti, la vita è una sola, spendi tutto, non lo so, però insomma ogni famiglia ha le sue credenze nel denaro, che hanno un'influenza per generazioni ovviamente, spesso non c'è una vera e propria educazione finanziaria, quindi diventiamo adulti, sappiamo che vogliamo uno stipendio bello, ma non sappiamo neanche perché e non sappiamo come gestirlo, dobbiamo comprare una casa, per la prima volta entriamo in contatto con il concetto del costo del denaro, del tasso finanziario, pagarla in cash, sì ce li ho, la pago in cash e va bene, ma non è proprio così che funziona ovviamente. Oggi partiremo dalle basi, proprio perché questa educazione non c'è stata per la maggior parte di noi, me compresa. Quindi diciamo che arrivi a un punto della vita adulta dove dici ok, ma un attimo adesso, mettiamo un attimo giù le cose perché mi rendo conto che non sto gestendo al meglio quella che è una risorsa per me importante, ma lo sarà anche per i miei figli. Quindi chiaramente per me questo campanello di allarme, se così vogliamo chiamarlo, è arrivato in concomitanza con la realizzazione che ho due figli, che voglio lasciare loro qualcosa, che voglio creare per loro un futuro migliore. Insomma, lavoro tanto e mi piacerebbe anche che questo lavoro fruttasse al meglio. Ecco, gestire i soldi, secondo me, significa proprio questo, essere consapevoli della risorsa che ti viene data indietro per il tuo lavoro, quindi tutti noi siamo pagati con soldi, ok? Quindi lavoriamo per un compenso. E questo lavoro, che ci piaccia o meno, cioè ci sono persone che sono più appassionate, persone che lo fanno solo meramente per i soldi alla fine del mese, che ti piaccia o meno, far fruttare quelle ore che metti nel lavoro al massimo, quindi senza sprechi, con consapevolezza, soprattutto sentendosi in potere di scegliere sulla propria situazione economica e finanziaria. Oggi condivido due passi fondamentali che ogni persona e o famiglia, parleremo anche di questo, dovrebbe avere nella propria vita, che sono tracciamento economico e budget o anche pianificazione strategica del denaro. Sono due step fondamentali che ognuno dovrebbe implementare nella propria vita. Vi condivido quello che faccio io, vi condivido i benefici che ne potreste trarre, che ne ho tratto io anche con qualche esempio specifico, e vi condivido anche cosa potete iniziare a fare voi già da oggi. Quindi partiamo dal primo step. Ciò che non conosci ovviamente non misuri. La maggior parte delle persone, sembra strano, ma non hanno un'idea reale di quello che spendono durante il mese. Il che ci fa pensare, perché ci fa dire, ah caspita, è incredibile come i soldi siano così importanti, o quantomeno ogni decisione, quasi ogni decisione della vita, deve essere pesata anche dal punto di vista economico, eppure nonostante questo, la maggior parte delle persone fa proprio come gli struzzi, cioè nasconde la testa sotto la sabbia quando si tratta di tracciamento. Perché è difficile, come guardarsi allo specchio nudi e guardare un po' tutto, vedi i tuoi difetti, vedi dove hai speso di più, vedi dove hai fatto delle scelte pigre nella tua testa, vedi delle cose che non ti piace vedere. O a volte sei semplicemente pigro o ne hai quasi paura, hai paura dei numeri, perché quante persone si considerano non brave in matematica? Sappiate che questa non è una buona scusa per non tracciare i vostri economics. È fondamentale per ognuno, che siate dei creativi, che siate non bravi in matematica, che non vi interessi questa parte, ogni persona deve avere una consapevolezza economica. Chiaro che ci sono due tipologie di consapevolezze economiche, secondo me. La consapevolezza economica personale, che ovviamente ha un impatto ancora maggiore se viviamo da soli, se non siamo in una relazione magari sotto lo stesso tetto soprattutto, perché lì iniziano a entrare in gioco quanto contribuisco io, quanto contribuisci tu, magari conti comuni, eccetera. E poi anche in famiglia, coppia. Nel momento in cui due persone decidono di andare a vivere insieme, è chiaro che lì una buona parte di spese inizia a essere oggetto di decisione insieme. Che tu guadagni o che tu non guadagni, in ogni caso dovresti avere una visione degli economics, perché ipotizziamo che tu sia una persona, magari sei a casa, sei disoccupato in questo momento, qualcuno magari ti sostiene, potrebbe essere un marito, potrebbe essere una moglie, potrebbero essere anche dei risparmi, ok, o un'eredità che hai avuto, non lo so, e comunque questo, anche se tu non guadagni direttamente, avere consapevolezza del denaro equivale a libertà e potere, quindi è fondamentale. Quindi oggi, 2024, ancora non è scontato il fatto che avere senso, avere un senso preciso di dove e come spendiamo e anche di quello che guadagniamo, che però è spesso molto più facile da reperire, equivale a libertà e potere ed equivale anche a poter fare delle scelte consapevoli per il prossimo futuro. Tracciare è il primo punto. Quindi diffidate da chi vi dice la prima cosa da fare è un budget, perché spesso il budget non sapete da che parte iniziare, cioè budgetizzare delle spese senza sapere finora come ci siamo comportati rispetto a determinate categorie di spesa ha poco senso. Quindi il tracciamento è importantissimo. Tracciare mese dopo mese le proprie spese. Al dettaglio. Perché uno può dire, io ce l'ho un'idea di quello che spendo. Io ad esempio, prima di iniziare questo percorso, ce l'avevo un'idea di quello che spendevo. La realtà dei fatti è che spendevo un 20% in più, che non sapevo, cioè se mi avessero chiesto dove lo spendi questo 20% in più, non l'avrei saputo dire. Ed è interessante perché mi considero una persona precisa, mi considero una persona intelligente, una persona attenta, non ho dei vizi, quindi non è che dico chissà dove li butto sti soldi, non li butto, o meglio, l'inconsapevolezza è un po' qui, è un po' lì, è un po' a destra, un po' a sinistra, ti porta veramente a non avere più il controllo su una risorsa così importante, quindi è fondamentale per un periodo dato. Io direi per sempre anche, perché non ci vuole tanto, una volta che hai settato il tuo metodo, non ci vuole così tanto, tu continui a tracciare le tue uscite e anche le tue entrate. Ora vi dico cosa faccio io nel dettaglio, così potete iniziare anche voi. Io in particolare non utilizzo delle app strane, non utilizzo l'app della banca, perché comunque appunto prima abbiamo dei conti diversi, quindi sarebbe difficile tracciare tutto. Non utilizzo neanche carta e penna però, perché diventa veramente laborioso. Utilizzo un semplicissimo file Excel. Non sono la regina di Excel, però diciamo che per fare due conti, secondo me, può essere utile per la maggior parte delle persone, cioè la maggior parte di voi, dico il 98% di voi, siete in grado di fare quello che faccio io su base mensile per tracciare le vostre spese. L'obiettivo del tracciamento spese, ma anche tracciamento entrate, ci arrivo tra un attimo, è proprio quello di vedere il cumulato delle spese di una determinata categoria su base mensile. Quindi, lo ripeto, vedere il cumulato delle spese di una determinata categoria sulla base mensile. Settimanale io non lo trovavo necessario, quindi ho deciso di dividere per mesi. Diciamo che secondo me per la maggior parte delle persone va benissimo perché ci sono tante spese ricorrenti che sono ricorrenti proprio nel mese. Quindi cosa significa? Significa che io ogni settimana, questa cosa la faccio una volta alla settimana e dopo vi dico se voi non l'avete mai fatta da dove partire. Una volta alla settimana tiro giù tutti gli estratti conto delle varie banche, quindi il mio conto, il conto di Michael. Noi non abbiamo conti cointestati, ma abbiamo accesso ad entrambi i conti, quindi alla fine della fiera diciamo che li utilizziamo un po' indistintamente. Quindi estratti conto delle banche, estratti conto delle eventuali carte di credito. Noi non utilizziamo contante, ma può capitare magari di fare la, cioè non so, prendi dei contanti e quindi poi li spendi, quindi in quel caso tieni gli scontrini, ovviamente, quindi nel caso quando tu per esempio prelevi 100 euro dal bancomat, in quel caso non lo metti poi nelle note spese perché non sai come li hai spesi quei 100 euro, perché di fatto è solo una transazione di denaro dalla banca, dal video alle tue mani, però è sempre denaro che tu hai liquido finché non lo spendi, poi vai magari a fare la spesa o vai fuori a cena, paghi in contanti, appunto ti devi segnare i contanti che utilizzi. Quindi contanti utilizzati, le varie spese e poi mi metto lì riga per riga settimanalmente il venerdì a fare il bilancio familiare. Ok, bilancio familiare cosa significa? Semplicemente metto le uscite e vado a inserire anche eventuali entrate. La cosa importante in questo punto è quella delle categorie, cioè avere delle categorie molto sensate per noi. Quindi queste categorie ci dovete mettere la testa. Vi dico un po' le categorie che ho io. Io ho la categoria del mutuo, poi c'è la categoria finanziamenti, che noi non abbiamo, però era una categoria che avevo visto, quindi nel caso uno accenda un finanziamento puoi vedere finanziamenti, rata del finanziamento. Energia elettrica, gas, riscaldamento, manutenzioni, mobili, che noi abbiamo ancora perché stiamo ancora arredando la casa, elettrodomestici, acquisto prodotti per la casa, assicurazione, spese condominiali, spese telefoniche, internet, abbonamenti di casa, per esempio l'abbonamento all'allarme di casa, ok? Poi entra tutta la seconda macro categoria della famiglia, quindi spesa per il mangiare della famiglia, ristorante, vestiario, accessori e cose personali, libri, eccetera. Intrattenimento, che potrebbe essere un cinema, eccetera, vacanze, viaggi, cellulare, assicurazione personale, regali, estetica, sport, abbonamenti personali, come ad esempio Netflix, commercialista consulenti, se li avete a livello personale, ovviamente questo non delle aziende, medico, beneficenza, sanzioni, poi dopo abbiamo la categoria bambini, dove c'è scuola, giochi, sport, vestiario, abbonamenti bambini, assicurazione bambini, spese mediche bambini, regali bambini, feste dei bambini, poi c'è la categoria auto, finanziamenti auto, carburante, assicurazione auto, manutenzione auto, pneumatici, bollo, lavaggio, multe, veterinario, spese mediche per i cani, spese bancarie, assicurazione sul denaro, spese bancarie, assicurazione sul denaro. Più o meno queste sono le categorie che abbiamo, divise appunto per categorie casa, categorie famiglia, categorie bambini, categorie, insomma, molto semplice comunque, diciamo, come categorizzazione. Ve le ho dette tutte perché vi fate un'idea che le categorie non sono né troppo piccole né troppo grandi, cioè non ho la categoria abbonamento Netflix, ho la categoria abbonamenti personali, poi magari c'è abbonamenti bambini perché c'è Disney Plus, ipotesi, ok? Quindi io alla fine cosa faccio? Semplicemente vado ad aggiungere quello che spendo per ogni categoria alla fine di ogni settimana. Quindi il mio estratto conto, trovo Netflix, vado in abbonamenti personali e per il mese di marzo, in questo caso, vado ad aggiungere i tot euro di Netflix all'interno di abbonamenti personali. Alla fine di tutta questa cosa qua, ovviamente, ho la visione di quello che ho speso nel mese. Ho il totalone di quello che ho speso nel mese. Ho i micro totali per macro categorie e poi ovviamente ho i totali per ogni categoria, ma soprattutto ho guardato tutte le voci di spesa. La stessa cosa vado a fare per le entrate, che sono molto più facili perché di fatto le entrate possono essere chiaramente lo stipendio e poi ci possono essere entrate magari se uno fa consulenze extra, lavoretti extra, piuttosto che degli affitti che riceviamo, che percepiamo, quindi tutto quello che entra, ok, all'interno della famiglia. Settimana dopo settimana questa qua è banalmente una entrate uscite, una fotografia entrate uscite. Benefici immediati del fare una cosa del genere. Allora, i benefici immediati è che intanto guadagni una totale consapevolezza delle tue abitudini di spesa, inizi a vedere le varie categorie che peso hanno nella tua vita, quindi la categoria scuola dei bambini, piuttosto che la categoria del mangiare, eccetera. Inizi a vedere anche subito gli sprechi. E inizi ad avere la possibilità di ribilanciare, già così, già solo con il tracciamento, di ribilanciare il tuo spending. Parliamo di questi due ultimi benefici, la riduzione immediata degli sprechi. Chiunque va a fare questo lavoro da zero, quindi non l'ha mai tracciato, inizia a tracciare, e ti accorgi che ci sono degli sprechi. Quell'abbonamento all'app di $3.99 su Apple Store che non hai mai cancellato e che non te ne accorgi se non guardi, perché chiaramente va in automatico, non guardi la spesa, non ti accorgi assolutamente, ma anche più di grandi, anche poi magari può essere 10, 20, 30 euro addirittura, quindi insomma inizia ad avere un peso sicuramente sulla tua settimana, sul tuo mese. Faccio un esempio, noi abbiamo visto che avevamo due Amazon Prime che erano stati attivati, una volta magari il mio non era disponibile o quello che era non riuscivo a prendere da Amazon, Michael aveva necessità, si è creato un Amazon Prime, probabilmente 30 giorni di prova, non so neanche se c'era, e non ci siamo accorti finché non abbiamo iniziato a tracciare che a inizio anno pagavamo due canoni e quindi questi sono immediatamente degli sprechi che tu identifichi e già su questo recuperi. Quindi la prima cosa, tutti recuperano qualcosa, dai 10 euro a, potrebbero essere diverse centinaia di euro che tu vai a recuperare durante il tuo anno. La cosa del ribilanciamento invece è proprio il dire, ok, questa è la fotografia, perché qua finora stiamo facendo una fotografia e su questo ne parlo tra un attimo, se vi sentite un po' in ansia nell'affrontare questa cosa. Qua stiamo facendo una fotografia delle abitudini di spesa. Sono le abitudini che mi rappresentano? Mi piace spendere questa percentuale perché poi potete iniziare a fare anche dei giochini dicendo quanto è la percentuale del vestiario su quello che guadagno o su quello che la famiglia guadagna, mi piace, non mi piace, è qualcosa che mi rappresenta, perché a volte diciamo non ho soldi per fare una determinata cosa, quella cosa costa tanto. Per me quando uno dice costa tanto dipende sempre in che termini, perché dipende, per una persona può costare tanto, per una persona può costare poco, non solo in base agli stipendi che hanno, ma anche in base ai valori che hanno. Quindi ribilanciare le spese significa poter scegliere di tagliare, darsi degli obiettivi di tagliare alcune spese, di rimodificare, rimodulare alcune spese per poter investire in altre spese o per poter scegliere appunto degli obiettivi poi di risparmio. Un'altra cosa che le persone non sanno è che tutti quei tassi fissi del conto corrente mensile, quello che paghi per tenere aperto il conto, quello che paghi per la carta di credito, può essere spesso tutto rinegoziato, quindi puoi andare in banca anche dire io all'anno spendo 200 euro in fees della banca, troviamo un altro modo, e poi ti accorgi che magari puoi aprire un conto a 0 euro all'anno, a 0 costi all'anno, solo che in quel conto non c'è il libretto degli assegni, e però tu non li usi gli assegni, quindi chi te lo fa fare di pagare 10-8 euro al mese, quello che potrebbe essere. Capite che questo dà potere immediato. Solo che molte persone hanno paura di farlo, per chi magari non si vuole guardare allo specchio e per chi invece odia i numeri. Quindi qua è un po' come quando si inizia una dieta. Il fatto di dire inizi da dove inizi puoi solo migliorare, è inutile che ci facciamo tante paranoie, anche perché continuando a non gestire gli economics non può solo che peggiorare. Quindi sono dove sono, va bene, ho fatto magari degli errori di quello che ho fatto, però anche magari se ho dei debiti, per rientrare nei debiti devo fare un piano finanziario, devo fare un piano strategico, anche non finanziario necessariamente, che è diverso da un piano strategico, un piano di risparmio banalmente, però io devo affrontarla quella cosa lì, devo guardarmi allo specchio e dire è com'è oggi, mi vergogno, perché spesso si prova il senso un po' di vergogna, di arrossisci un po' quando magari ti guardi il tuo conto, perché ti senti male delle spese che hai fatto, delle magari la spesa emotiva per una cosa, e ti rendi conto però del fatto che l'unica via per passare, per ritrovare controllo dei propri soldi e per poter farci qualcosa che aumenti lo stile di vita. Perché comunque io e Michael abbiamo fatto tanti ragionamenti su appunto questi tracciamenti, e il ragionamento più profondo che abbiamo fatto è stato proprio del fatto di dire in fondo voglio che questo tracciamento aumenti il mio stile di vita, cioè aumenti la soddisfazione nella mia vita. Quindi scegliere su cosa spendere, scegliere come spendere consapevolmente, scegliere magari di dire io voglio dimezzare il costo della spesa oppure togliere il 25% il costo della spesa, perché adesso vado a fare la spesa e non mi do un budget, quindi prendo quello che c'è, e quando inizio a darmi un budget invece ho degli obiettivi, perché quei soldi li voglio mettere in qualcosa per il mio benessere, aumenta immediatamente la qualità della tua vita. Il problema è che finché tu non tracci dici io non arrivo a fine mese e quindi non posso fare niente. Molte persone pensano di non poter tagliare niente. Alcune persone non possono tagliare niente, sono d'accordo. Molte persone invece possono tagliare un vizio, possono scegliere di fare a meno di qualcosa a fronte di qualcos'altro. Solo che questa scelta la puoi fare solamente quando hai una fotografia. Quindi questi sono i benefici immediati del tracciamento. Cosa puoi fare tu che stai ascoltando? Iniziare dal, adesso siamo a marzo quando esce questo episodio, se non sbaglio, sì, siamo a marzo, quindi hai la possibilità di partire dal 1 gennaio 2024, 3 mesi, quanto ci si mette a tracciare un mese intero? Ci si mette da alcune ore a una giornata. Il setup iniziale delle categorie è quello che porta via più tempo, del file Excel, eccetera, quello che porta via un pochino più di tempo, però vi assicuro che fatto quel primo step iniziale, dopo si tratta di semplicemente riga per riga iniziare a mettere giù tutte le categorie, anche se non sono poi al centesimo, se vi perdete una spesa, eccetera, non succede niente, però diciamo che abbiamo il 99% delle nostre spese tracciate. Potete iniziare, se state invece ascoltando questo podcast più avanti, per qualsiasi motivo ci siete arrivati, potete iniziare dal mese corrente. Io ho iniziato questo tracciamento così proprio preciso a maggio. Quindi ho iniziato a maggio e capite che ho fatto da maggio a maggio, cioè mi sono fatta il mio prospetto dei 12 mesi, perché poi metto i miei 12 mesi in termini di rolling, quindi nulla vieta di dire non torno indietro da gennaio a maggio perché magari non ne ho voglia, non mi interessa, posso scegliere di farlo, così come posso scegliere di iniziare pagina nuova inizio da questo mese. E così vi toglie un po' quella pressione di dover per forza iniziare dal primo di gennaio. A questo punto, quando hai fatto il primo step di tracciamento, per qualche mese, 2 o 3 mesi, puoi passare al secondo step di pianificazione strategica, che per me è stato game changer, completamente game changer questo, perché ti dà una sicurezza nelle scelte del futuro e anche una consapevolezza che nessun altro strumento ti dà. Non è altro che il budget di cash flow. Cosa significa? Una volta che ho tracciato l'andamento delle mie spese per un po' di tempo, posso iniziare a provare a proiettare per i prossimi 12 mesi, quindi quello che dicevo, o tutto il 2024, oppure da marzo a febbraio, o da aprile a marzo, insomma, prendete un periodo di 12 mesi, inizio a plottare quelle che saranno le spese per le stesse categorie che ho tracciato, in termini del momento in cui mi esce la spesa. Quindi inizio praticamente mettendo tutte le spese che sono abbastanza fisse, quindi ad esempio la spesa di Netflix, quindi inizio, faccio una bella tabella, questa è una tabella che compilo io, quindi non è che va a prendere dei dati da nessuna parte, li prendo dalla mia testa e ovviamente mi aiuta il fatto che ho un qualche mese di storico e quindi so già cosa sto spendendo, so già cosa vorrei spendere, so già più o meno appunto dove sono, perché senza il tracciamento fare il budget, che è una delle cose che tante volte ti fanno fare come prima cosa, lascia un po' il tempo che trova, perché uno dice sì, budgetizzo questo, però in realtà parti magari da un livello di spending molto alto e per abbassarlo hai bisogno di un po' di tempo. Ti budgetizzi, praticamente inizi a mettere tutte le categorie che ho elencato prima, quelle che avrai tu nella tua tabella, e inizi a mettere tutti i dati che tu già conosci, quindi quelli più facili. Per esempio, il mutuo è facilissimo per me, perché io ho un mutuo fisso e quindi alla fine vado a vedere, il mio mutuo è sempre lo stesso. E quindi inizio a mettere una tabellona che dico uscite delle spese familiari o delle spese della casa e ho il mutuo. E poi metto a gennaio questo, a febbraio questo, a marzo questo, a aprile questo, va, 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 e lo vado a trascinare fino a dicembre. Finanziamenti, appunto, come dicevo, sono zero. Energia elettrica, guardo un po' lo storico delle bollette e inizio a fare un'ipotesi e dico il mese di gennaio mi costa questo, il mese di febbraio mi costa quest'altro, magari ad agosto, se sono via tutto agosto, ovviamente si ridurrà moltissimo la bolletta. Anno dopo anno vedrete una certa stagionalità, quindi abbiamo delle cose con stagionalità, così come abbiamo delle spese che possiamo ipotizzare, ad esempio spesa del mangiare. È vero che potrebbe avere una sorta di stagionalità anche la spesa, quella che facciamo al supermercato, perché magari a dicembre se facciamo qualche cena in più, se abbiamo degli amici, degli ospiti a casa, paghiamo di più e così come d'estate magari paghiamo un pochino di meno, soprattutto se siamo via e magari siamo in hotel e non spendiamo. Però potremmo anche ipotizzare di dire questo è quello che io voglio spendere o che ho speso finora e lo divido appunto per i miei 12 mesi, quindi questo è quello che io spendo, o posso darmi anche degli obiettivi, perché il budget mi serve anche a questo, a darmi degli obiettivi di dire più di questo non voglio spendere, dato che ipotizziamo che una famiglia spende 600 euro al mese di spesa. Uno dice vorrei riuscire a tagliare di 50 o di 100 euro al mese, quindi 25 euro a settimana, fattibile come obiettivo, quindi mi metto come budget 500 euro al mese, perché voglio darmi questo obiettivo. Vedete come inizia il punto di ok, mi sto dando gli obiettivi e poi quei 100 euro al mese magari li metto in qualcos'altro o magari sono proprio di risparmio. Vediamo dopo dove arriviamo con tutto questo. Poi ovviamente mettiamo tutte le spese che escono una volta all'anno, quindi ad esempio l'assicurazione della macchina. Che mese la pago? Questo lavoro è un lavoro che prende una giornata intera più o meno, perché devi andare a vedere quando hai le spese, quando escono, eccetera. E alla fine avrai le stesse categorie che hai nel tracciamento delle spese, ce le avrai qua, perché non è che delle altre categorie. E avrai una proiezione per i prossimi 12 mesi. E alla fine della tua colonna, ovviamente, avrai il totalone, ad esempio, del mese di gennaio. È la previsione del mese di gennaio, febbraio, eccetera. A questo punto aggiungiamo un'ultima cosa che è super interessante. Una volta che noi abbiamo anche le entrate, quello che noi possiamo fare è fare entrate meno uscite ogni mese per vedere quello che ci rimane, quindi entrate meno uscite, vedere quello che mi rimane. Per invece, quindi entrate ovviamente proiettate, se avete uno stipendio facilissimo, uno stipendio che è uguale tutti i mesi, se invece avete un lavoro imprenditoriale vi può dare anche degli obiettivi di guadagno questo, così vi dite questo mese voglio guadagnare di più, anche qua abbiamo la stagionalità, quindi proiettate anche i guadagni. Una volta che avete entrate, uscite, proiettate, fate entrate meno uscite, vedete quello che vi rimane ogni mese. Per chi vuole invece la formula avanzata, che è quella che utilizzo io, al 1 gennaio io ho preso il saldo di cassa, quindi il saldo nei nostri conti correnti, le liquidità, perché ovviamente quello lì è una parte di liquidità, quindi tu dici tot che ho risparmiato, che è lì disponibile, ok, tot disponibilità. Quindi parto da quello e poi dico disponibilità più quello che guadagno quel mese meno quello che spendo quel mese uguale. Quello uguale mi dà la cassa della fine del mese, che è la cassa d'inizio del mese di febbraio, che fa la stessa cosa, cassa inizio febbraio più quello che guadagno in febbraio meno tutte le spese di febbraio mi dà la cassa di inizio marzo, ok? Ma questa, diciamo, è la cosa in più, così voi sapete esattamente quanto rimane disponibile ogni mese. A questo punto abbiamo una fotografia per i prossimi 12 mesi, una libertà incredibile. Perché? Perché iniziate a dire voglio fare un viaggio, gioco con i numeri. Dove taglio, dove lo metto, quali sono i mesi dove mi rimane di più, dove ho più cassa, dove posso magari dare un acconto, voglio rifare la cucina, posso permettermelo, non posso permettermelo. Anche iniziare a dire voglio comprare una casa, quanto mi peserebbe questo tipo di mutuo rispetto a queste spese che ho, a livello di cash flow proprio, quanto mi rimarrebbe. Quindi potete fare delle simulazioni, soprattutto se utilizzate un Excel, è molto facile perché potete proprio giocare con i numeri per riuscire a scegliere quando spendere per determinate cose. E poi quello che facciamo io e Michael alla fine del mese con le nostre liquidità proiettate, diciamo bene, parte di questo lo voglio investire, parte di questo lo voglio risparmiare, risparmio magari in una determinata cosa che mi ridà un ritorno però è molto sicura, e magari investo in qualcosa che invece è un po' più fluttuante, magari medio rischio, alto rischio, basso rischio, in base a quanto voglio fare di questo investimento e a quali sono le mie idee di investimento. Quindi diciamo che questa è una prima pianificazione strategica di come utilizzare il denaro. Quindi di fatto ho tolto gli sprechi, scelto come voglio spendere, mi sono data degli obiettivi di risparmio, obiettivi di ridistribuzione dell'utilizzo del denaro. Quindi mentre prima spendevo 600 euro di spesa, adesso ne spendo 500 e questi 100 li metto in un'altra categoria di spesa, magari in viaggi, e quindi mi posso permettere un viaggio in più di 1200 euro all'anno, cambiando di 25 euro a settimana la spesa che faccio per la famiglia. Magari prendo 5 cose che non sono di marca, ma che sono di una sottomarca, e va bene tutto lo stesso, non devo rinunciare a granché. Chiaro che ci devo pensare, perché se quando vado a fare la spesa so che ci sto dentro con i 600 euro, perché alla fine tutto sommato a fine mese ci sto dentro, non ci vado a pensare. Ecco dove inizia il cambiamento, e sappiate che 100 euro lì, 5 euro là, 10 euro là, uno inizia a dire ok, ho molto più potere su quelle che sono le mie finanze. Ultimi due concetti velocissimi perché è stato un podcast lunghissimo. Primo concetto sono i valori. Quando io dicevo uno ridimensiona o ricalibra le spese in base a quello che ama fare, chiaramente il sistema valoriale è fondamentale. Quali sono i tuoi valori? Quali sono quindi le cose a cui puoi rinunciare più facilmente? Quali sono invece quelle a cui puoi rinunciare meno facilmente? Per ognuno di noi è diverso, quindi non c'è un modo giusto per spendere. C'è un modo chiaramente corretto in base alle entrate, in base ai flussi, in base a quello che uno si può permettere. Ma poi le categorie di spesa cambiano da persona a persona, e ogni persona ovviamente ha il proprio mix, ed è giusto così. Avvicinarsi ai propri valori nel modo in cui noi spendiamo è un modo che ovviamente aumenta la soddisfazione della vita, che è, come abbiamo detto, l'obiettivo principale e primario. Un altro punto che vi chiederete è: questa cosa tu la fai appunto dal tuo conto? No, come dicevo, per noi è una situazione familiare totale. Se siete in famiglia vi consiglio di fare questa cosa in famiglia, perché spesso il mutuo appunto potrebbe essere contestato, insomma tutte le varie spese. Poi chiaramente se avete dei conti separati potete fare una mini simulazione anche per i vostri conti separati, oppure i conti separati possono essere utilizzati in questo modo, che è il metodo guilt-free, che è un metodo secondo me molto interessante, che ho preso un po' dalla mentalità americana. Una volta che ho tracciato molto bene le mie spese, una volta che ho fatto il mio piano, una volta che ho deciso gli investimenti che voglio fare, le spese che devo fare quest'anno, voglio rinnovare la cucina, devo comprare la macchina nuova, eccetera, e ho messo tutto nella mia tabellona, se sono fortunato qualcosa mi rimane. Quel qualcosa, posso destinare una parte di quel qualcosa, anche lì non abbiamo delle percentuali, perché tutto dipende un po' da quello che entra e anche da quello che rimane, da quello che vogliamo fare, una percentuale di quello potrebbe essere trasferito in un conto proprio, personale, separato, o anche in una carta di debito, una carta di credito prepagata, tot al mese viene trasferito lì e quello lì è completamente guilt free. Significa che quella carta la puoi utilizzare per qualsiasi cosa senza doverci pensare, perché tu hai già gestito tutto il resto. Quindi ti vuoi comprare il profumo da tot euro che tuo marito non ti giustificherebbe, che lui non lo capisce, che tu ti senti in colpa, che senti in colpa perché toglierebbe ai tuoi figli. Guarda, con questo metodo tu il tuo guilt free te lo usi come vuoi. Puoi addirittura risparmiare col tuo guilt free e prenderti quella cosa che desideri ed è completamente senza colpa, senza senso di colpa, e ti dà una libertà infinita. In generale questo metodo ti permette di viverti meglio quando paghi le vacanze, quando arriva una spesa. Ad esempio, tutti maledicono il momento in cui arriva la spesa dell'assicurazione, ma se tu l'hai pianificata prima la spesa dell'assicurazione, ce l'hai già, cioè l'hai già, è come se fosse già sborsata, perché lo sai che in agosto paghi quell'assicurazione, lo sai che in settembre hai il bollo, lo sai che il gas per dicembre ti costa di più, l'hai già pianificato, quindi hai fatto in modo di far quadrare i numeri prima sulla carta, e quando quadrano sulla carta poi sei tranquillo, perché inizi a dire ok, adesso io allora so come devo spendere, so come devo gestire i soldi. E è un altro modo di vivere, è completamente un altro modo di vivere, anche perché le persone si accorgono che spesso si possono permettere delle cose che vorrebbero attraverso questi escamotage, cioè dicendo va bene, metto tutto così, cosa faccio quest'anno, cosa rimando all'anno prossimo, magari quest'anno volevo fare le tende, però tutto sommato non mi interessa fare le tende, preferisco fare quel viaggio, e allora basta, decido in questo modo. Basta, sono molto appassionata della cosa. Mi rendo conto che è un contenuto basico, ma mi rendo conto che la maggior parte delle persone non arriva neanche fino a qui. Quindi era necessario parlare proprio di, ok, avere un'idea di quello che uno spende è una cosa, ma tracciarlo e arrivare a un piano strategico è un'altra. Io spero che questo contenuto vi sia piaciuto, fatemelo sapere, perché se non vi piace non parlerò mai più di soldi nella mia vita. È un argomento molto delicato. L'ho voluto fare perché credo che anche e soprattutto per le donne sia fondamentale avere una minima educazione finanziaria. Se vi interessa, invece, magari possiamo approfondire con altri temi, temi di investimento, temi di savings, quindi di risparmi, temi di gestione col marito, insomma, tanti altri temi che possono riguardare il denaro, sempre non specifici, non tecnici, perché non sono una persona tecnica. Io vi auguro una splendida giornata, serata, nottata, ovunque voi siate, e noi ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!